Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Sorpresa, sorpresina, ad aprire la puntata di Oltre le Barriere, ma questa puntata, perché nelle prossime ci comporteremo diversamente, è Sergio Benoni in compagnia di Andrea Prost, che saluto.
Ciao. Buongiorno. Sergio, benvenuti a tutti in questo contesto inconsueto per il venerdì.
Ecco, noi in genere il venerdì iniziamo una diretta extra live alle 19 che parla di cose che succedono in città, approfondimenti vari sui temi della cultura e in generale di quelle delle cose interessanti che stanno succedendo in questo momento a Cagliari. Oggi teniamo a battesimo dentro Extra Live, ecco, Oltre le Barriere, il ritorno di Oltre le Barriere, un progetto che Radio X fa da 4 anni con 2 ricercatori del CRS4 che sono qui già ai tavoli e li salutiamo, Andrea Mameli e Andrea Ferrero. Bentornati.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie.
Allora, molte novità quest'anno, come al solito voi vi occupate di differenza, di valore della diversità, lo avete fatto per 3 anni occupandovi prevalentemente di disabilità e di accessibilità, quest'anno apriamo il nostro tema a tutte le varie declinazioni della diversità e del valore della differenza, e lo facciamo anche con una collaborazione importante con i ragazzi del Liceo Dettori, che nella seconda parte della trasmissione ci presenteranno un loro sondaggio su questo tema. Ma intanto avete un ospite importantissimo da presentarci per questa vostra prima puntata 2017.
Esatto, abbiamo come ospite niente meno che Maria Del Zompo, che è, da dire subito, è una delle uniche 5 rettori donne in Italia, e l'Università di Cagliari in 396 anni ha avuto 60 uomini come rettori, e quindi la prima a Cagliari ma anche a Sassari, quindi la prima in Sardegna. Maria Del Zompo, laureata in medicina e chirurgia, specializzata in neurologia, ha una lunga carriera da ricercatrice, esperienze anche all'estero, e la capacità di osservare i problemi, osservare le persone, cercare di capire che cosa si può valorizzare delle persone, e questo è quanto fa anche all'università.
Allora, le facciamo intanto il benvenuto o il bentornato a Radio X, è stata ospite da poco di Buongiorno Cagliari, bentornata.
Grazie a voi per l'invito, fa piacere essere qui.
Allora, noi la affidiamo ai nostri due Andrea per questa intervista, e poi magari le chiediamo di rimanere con noi se può anche quando i ragazzi presenteranno il loro sondaggio, che proprio di differenza di genere si occuperà quest'oggi.
Vai Andrea.
Allora, innanzitutto buonasera.
Ciao Andrea.
La prima cosa che vorrei... Posso darti del tu?
Certo.
Ok. C'è allora, la prima cosa che vorrei chiederti è questa. Andrea ha parlato del primo rettore donna nella storia dell'Università degli Studi di Cagliari in Sardegna, nell'altra università di Sassari. Ecco, io quello che ti voglio chiedere è questo. Ci sono state difficoltà come all'inizio della serie Magnifica Rettore, Rettora,
sì.
Rettoritra?
Allora, la domanda che mi fanno tutti, e c'è in questo momento un contenzioso aperto in città.
Un concorso di idee avete fatto?
No, è proprio un contenzioso, guarda, perché c'è giustamente un modo di pensare che può essere diverso ed è giusto anche rispettarlo, di chi dice non devi fare così, devi declinare, per cui è giusto che usi il femminile. Io in realtà, quando con mia sorpresa sono venuti a dirmi come dobbiamo chiamare, perché bisognava cominciare a fare le prime lettere, per cui che cosa ci dobbiamo scrivere sotto, io sono rimasto un attimo così, poi ho riflettuto e ho detto secondo me l'istituzione deve essere neutra, anche se la lingua italiana tende a parlare verso il maschile, ma se tu dici Università degli Studi di Cagliari, il magnifico rettore, poi la signora, la professoressa, il signore, il professore. Professore, e così è.
Ecco, passiamo invece a un dato. Come interpreta il dato non solo e non tanto essere la prima in Sardegna, ma io direi soprattutto essere una delle poche su 87 università? Come interpreta questo dato?
Come le interpreto? Le interpreto col fatto che per una figura femminile è complicatissimo, difficilissimo oserei dire quasi eroico, raggiungere dei livelli apicali in tutte le realtà sociali del nostro paese, e l'università non fa nessuna differenza in questo, per cui direi che è normale. Io sorrido col fatto di dire, perché qualcuno ha detto ma ci sono troppe componenti femminili in quella commissione piuttosto che da un'altra parte, e allora dico, ma cosa secondo voi, come ve lo immaginate un senato accademico fatto solo di donne? Ma come, eccetera, e diventa un qualcosa di quasi incredibile, mentre il fatto che fosse formato solo da uomini non destava nessun tipo di perplessità.
Cioè non sorprende se solo uomini, invece se solo donne non
è
va bene.
È praticamente impossibile, cioè uno dice inimmaginabile, capito? E cosa dovrebbe succedere? Una rivoluzione. Ecco, noi questa rivoluzione abbiamo iniziato a farla e la continueremo a farla, per cui... Vogliamo essere un esempio.
Secondo lei nella ricerca scientifica essere donne è uno svantaggio o un vantaggio?
Allora, la figura femminile nel momento in cui fa ricerca lo fa in maniera passionale, motivata, molto presente, molto razionale e molto lucida, per cui è solo un vantaggio per la ricerca scientifica, così come un vantaggio in generale per tutti gli aspetti, ripeto, di una società civile che tende ad escludere l'apporto femminile, che potrebbe essere di vantaggio in moltissime situazioni.
E invece nella sua carriera da ricercatrice, ma prima ancora da studentessa e poi all'interno dell'università, quanto ha contato, se ha contato, in positivo o in negativo essere donna?
Positivo non ha contato di sicuro, in negativo non ha contato fino al momento in cui ci si è avvicinati alle posizioni apicali. Io ho avuto la fortuna di comunque essere dentro un gruppo, che è il gruppo delle neuroscienze a Cagliari, dove il maestro è il professor Gessa, che non, nell'essere maschilista, io glielo dico sempre, dal punto di vista così di alcune decisioni prese in passato, ha sempre avuto la onestà intellettuale e la genialità di rispettare le buone qualità delle persone che lavoravano con lui, e ha fatto questo anche con me, e questo ovviamente è stato per me a quel punto un vantaggio.
Parliamo adesso del suo ruolo istituzionale come rettore. Che poteri ha e cosa è stato fatto per cercare di abbattere il pregiudizio? Sì. Le diversità all'interno dell'Università di Cagliari.
Guarda, io devo dire che ho detto pubblicamente che la mia elezione dimostra la maturità della società cagliaritana, perché non neghiamo il fatto che l'università non è che sia una realtà appesa nel nulla, ha a che fare ovviamente con la componente sociale dove insiste, e non mi sorprende il fatto che il mio Ateneo abbia dato questa adesione così importante, così serena, così massiccia nel votare una figura femminile, perché secondo me Cagliari e la realtà del cagliaritano è molto più pronta di quanto si pensi ad accettare questo tipo di sfida, perché poi in realtà di sfida si tratta. Perciò da quel punto di vista è stata, diciamo che io me l'aspettavo, perché non mi sono mai messa il dubbio durante l'elezione che il fatto di essere donna mi avrebbe sfavorito, ecco, questo non mi ha mai sfiorato.
E invece per quanto riguarda altre diversità...
Ecco, no, scusa, tu mi hai chiesto prima cosa abbiamo... Stiamo facendo un sacco di cose, stiamo facendo molte cose. Abbiamo dato l'apertura, per esempio, a queste tessere baby che permettono alle mamme, a chi è in attesa o a chi ha già un bambino, di avere delle facilitazioni, tra virgolette, cioè di poter chiedere lo spostamento di un esame, il fatto di poter fruire delle stanze rosa se hanno un bimbo e devono andare a sentirsi una lezione di un'ora... E siamo primi in Italia a fare, io sono molto orgogliosa di questo, perché a fare questo tipo di servizio, che è importante che si capisca che è una realtà molto vissuta dall'Ateneo, ben accettata dall'Ateneo, non è una cosa imposta o che uno, capito, dice arriva e adesso facciamo, no, è accettata, viene condivisa, adesso siamo gli unici in Italia ad aver messo un piccolissimo peso in una cosa importantissima all'università, che è questa disponibilità di risorse per i dipartimenti, e noi abbiamo messo un requisito per cui nel tempo i dipartimenti che migliorano l'equilibrio delle fasce superiori, nel senso ovviamente di favorire il sesso femminile, perché il disequilibrio in questo momento è quello, ecco, noi siamo riusciti a mettere questo criterio approvato dal Senato accademico, fatto prevalentemente da uomini, e dal Consiglio di amministrazione, ed è un successo che altri rettori ci stanno anche in qualche modo invidiando, come avete fatto, ma ripeto, si torna indietro a quella cultura di cui parlavo prima, che c'è da noi ed è molto più presente di quanto uno possa immaginare.
Ecco, facciamo la prima pausa musicale di questa puntata di oggi e poi ritorniamo in studio con Maria Del Zompo, i nostri Andrea Ferrero e Andrea Mameli e anche Andrea Prost, che è lì che ascolta oggi,
pronto
a intervenire. Oltre le barriere 2017, qui dallo studio live di Radio X, Alex Ma in compagnia del rettore Maria Del Zompo, di Andrea Ferrero, Andrea Mameli, che sono i curatori storici di questo spazio, c'è anche Andrea Prost e ci sono gli studenti del liceo Dettori, della quarta G, che poi nel finale di questa puntata ci porteranno i risultati di un sondaggio che proprio di differenza di genere si è occupato. Allora Andrea.
Allora, io volevo fare un'ultima domanda al rettore da parte mia, ed è questa. Con Andrea l'anno scorso abbiamo conosciuto alcune persone che lavorano all'ufficio SIA dell'Università di Cagliari, dell'ufficio disabilità, e abbiamo visto tutto ciò che fanno e con grande entusiasmo e grandi successi. So che da poco hanno avuto un riconoscimento e volevo sapere se lei ce ne poteva parlare.
Come no, sono molto orgogliosa di questo. Il nostro centro per la disabilità ha avuto questa certificazione ISO, l'ultima accreditabile, siamo i primi in Italia in assoluto. Adesso a fine mese ci sarà la consegna ufficiale del certificato e io sono molto contenta del fatto che il nostro Ateneo sia in prima linea in tutta Italia nel dare l'opportunità culturale ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze con una disabilità, per poter comunque anche loro aprire i cassetti e togliere i sogni dal cassetto e renderli realtà. Questo è quello che l'università deve fare e vuole farlo anche con i disabili.
Quindi se si vuole anche un'integrazione bisogna dare gli strumenti a chi ha disabilità
per forza. È così e siamo molto contenti che sia così. Adesso faremo un orientamento alla cittadella universitaria di Monserrato, dove ci saranno anche dei testimonial, la cosa di ragazzi che hanno avuto una e che hanno una disabilità e che fanno, mostrano cosa sono riusciti a fare grazie alla cultura universitaria. E noi faremo dall'estate in poi un orientamento specifico per i ragazzi e per le ragazze disabili per aiutarli a scegliere all'interno di quelle che sono le loro passioni, le loro motivazioni, quello che vorrebbero fare, però dargli anche un'indicazione su quello che può essere più produttivo per loro.
Ho capito, le faccio l'ultimissima domanda. E tutto questo lo trovano sul sito di Unica?
Sì, volendo sì, sì, poi... sì. Cominceremo adesso questa parte dell'orientamento, comincerà dall'estate in poi. E per cui adesso però avranno tutte le informazioni nelle tre giornate che faremo ora a marzo e poi ci saranno tutte disponibili nel sito.
La mia ultima domanda invece è questa: abbiamo parlato di differenze di genere, di ostacoli derivanti da condizioni di disabilità. Ci possono essere anche altri scenari in cui l'università si può spingere per abbattere altri tipi di barriere che sono di provenienze geografiche e culturali, perché le differenze ci sono, sono connaturate con la nostra specie. Quello che invece può essere possibile ridurre le difficoltà e gli ostacoli.
Sì. Allora, l'Università di Cagliari è anche questo. Sono molto, guarda, io sono orgogliosissima di essere il rettore di questo Ateneo, perché abbiamo veramente delle potenzialità e dei colleghi, giovani e meno giovani, che portano avanti discorsi importanti. Abbiamo fatto per la prima volta un piano strategico dell'Ateneo Cagliaritano, dove tra le missioni classiche di un'università però poi c'è da una parte l'identità, dall'altra l'innovazione e poi attenzione alle pari opportunità, attenzione all'inclusione e attenzione alle differenze. L'altro giorno c'era un incontro tra Islam e Cristianesimo, adesso ne faremo altri dove si avvicina la scienza fatta in alcuni paesi del Nord Africa e paesi occidentali, e andiamo avanti su questo territorio e su questo terreno. A me fa piacere ricordare una delle cose più importanti, delle figure più importanti, almeno per me, che rientra nel piano strategico dell'Ateneo Cagliaritano, che si chiama Antonio Gramsci, e che è una figura che ha dato moltissime delle indicazioni che noi possiamo seguire e avere dei risultati brillanti per il futuro di questa terra.
Andrea Prost.
Vado, no, non volevo ovviamente, io ho ascoltato con molto interesse, anche perché questo è lo spazio dei nostri colleghi, e anche se in questa versione insomma diversa.
Siamo social anche
solito.
Nella conduzione siamo, dei programmi.
Siamo conquilini. Conquilini.
Sì, 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 ma noi siamo come l'Università di Cagliari, siamo aperti e siamo inclusivi e siamo accoglienti. Io a microfoni spenti prima ho continuato con la professoressa Del Zompo, ho scambiato due chiacchiere perché mi interessava appunto il discorso che lei stava portando avanti all'inizio della trasmissione, cioè questa differenza man mano che si va verso i vertici, gli uomini sono sempre di più e le donne sono sempre di meno, no? Eppure le donne sono sempre quelle che si laureano più degli uomini. Ancora dietro di lei ci sono dei futuri clienti, questi ragazzi tra due anni arriveranno all'Università di Cagliari, molti di loro, molti andranno fuori magari, ma molti di loro rimarranno qui a Cagliari. Ecco, il nostro discorso si è interrotto perché poi siamo tornati in onda, lei mi stava dicendo sì, ma a me questa cosa mi dà fastidio.
E quindi, mi dà fastidio. E quindi, quindi abbiamo cominciato a mettere dei criteri proprio specifici per la crescita della carriera universitaria, che tendano a riequilibrare. Però il problema è anche della società in genere, perché una delle realtà per cui avviene questo è parte quasi in maniera inconscia e quasi in maniera routinaria, e che si individua ancora oggi nella figura maschile la figura che deve mettere su famiglia, e in quanto tale non vai a scegliere la qualità, ma anche nei confronti di due figure, maschile e femminile, dove la quella femminile è più brava e ti dimostra che è più attiva, più pronta e più meritevole perciò di avere un certo tipo di risultato, la tendenza inconscia, ripeto, non voluta, e qui non c'entrano parentoni, non c'entra niente, è proprio un meccanismo che parte e si indirizza verso la figura maschile. Per cui quello che dobbiamo fare è continuare a fare trasmissioni come questa, dare esempi come quella che l'Ateneo Cagliaritano ha dato votando me, col fatto che noi abbiamo varie commissioni a prevalenza femminile e col fatto di portare avanti un percorso del genere a tutti i livelli e insistere su questo.
Ecco, è una squadra quasi completamente al femminile, è anche la squadra dei sei ragazzi della quarta G del liceo Dettori, che saranno con noi per questo ultimo blocco di Oltre le Barriere 2017, con un sondaggio che hanno costruito loro, 5 domande a risposta fissa per insomma scandagliare la sensibilità e la percezione dei loro coetanei, ma anche di un campione adulto, quindi genitori e insegnanti, su temi che riguardano la differenza di genere. Allora io manderei la sigla del blocco nel quale parliamo con i ragazzi, che è proprio un pezzo, una sorta di elogio alla differenza, si intitola The Difference, e poi parliamo con loro. The difference, ovvero la differenza, la diversità come valore, come ricchezza della nostra società e non come fattore discriminante, fattore di pregiudizio. Di questo si occupano ogni settimana i ragazzi del liceo Dettori, sono 50 quelli che partecipano nell'arco di 8 puntate di Oltre le Barriere quest'anno a questo bel progetto nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Allora, sono andati per tutta la settimana a parlare con i loro coetanei a scuola di questo tema della differenza di genere. Allora, Asia, sei la prima a cui spetta il compito di dirci, insomma, intanto qual è stata la reazione dei vostri coetanei, dei vostri genitori, quando siete andati col foglio a fargli le domande come i sondaggisti, quelli della televisione.
Buonasera. Devo dire che abbiamo riscontrato in generale un interessamento da parte delle dei diversi gruppi che abbiamo intervistato, che si sono mostrati quindi abbastanza partecipi nel appunto affrontare
quindi
questo
disponibilità
sondaggio.
Intanto sì. Già questo e in generale che idea vi siete fatti alla fine di questo sondaggio? C'è tolleranza? Resiste il pregiudizio? Resiste più nei giovani? Resiste più nelle persone di una certa età?
In generale abbiamo osservato il fatto che resiste forse più nelle persone di età avanzata, che forse sono legate ancora, diciamo, a un pensiero tradizionale molto, diciamo, maschilista, e che quindi si sono mostrate un po' più reticenti forse anche a rispondere alle nostre domande, mentre i giovani l'hanno affrontato forse anche con più leggerezza, quindi sono...
E le donne hanno beccato anche questa volta l'Oscar della tolleranza e dell'apertura mentale, perché mi sembra che nel vostro campione le donne sono quelle più aperte sui vari temi che riguardano la differenza di genere, omosessualità inclusa, giusto?
Sì, infatti tutti gli intervistati hanno risposto che che effettivamente c'è un problema di pregiudizio nella nostra società, e soprattutto anche nella domanda degli omosessuali hanno appunto risposto che il problema verso gli omosessuali, cioè l'omofobia, resiste più nel gruppo degli uomini.
Allora, veniamo alla prima domanda del sondaggio che tu hai rivolto alle persone, e dacci un po' i risultati, i numeri.
Allora, la prima domanda che abbiamo rivolto è, appunto, dice: pensi ci siano pregiudizi di genere nella società moderna? È il dato interessante il fatto che tutti i gruppi intervistati, quindi sia adolescenti, uomini, donne, ma anche gli adulti, uomini e donne, hanno risposto positivamente, quindi che sì, ci sono effettivamente dei pregiudizi, e in particolare gli adolescenti uomini per l'81% hanno risposto di sì, come anche le donne per l'88%, mentre negli adulti il dato interessante è il fatto che adulti e donne per il 100% hanno risposto che sì, questi pregiudizi esistono, mentre negli altri gruppi una piccola minoranza ha appunto detto che questi pregiudizi esistono, sono, ma non sono notevoli, quindi
non sono ancora così forti. Seconda domanda del sondaggio, ce ne parla Marco, che è un altro degli studenti della quarta G. Marco.
Intanto buonasera a tutti. La seconda domanda chiedeva a chi ritenga si faccia carico dell'educazione familiare. Più o meno gli adolescenti, uomini e donne, hanno risposto in maniera quasi uguale. Circa un 60% considera l'educazione a carico di entrambi i genitori, un 20% nel caso degli uomini, un 30% più che abbondante nel caso delle donne, invece la affida prevalentemente alla figura maschile. Quello che è curioso è che tra gli adulti, che siano essi uomini o donne, nessuno ha ritenuto l'uomo la figura che si debba far carico dell'educazione, mentre le donne hanno visto per il 60% la risposta appunto nella figura femminile, e per un 40% entrambi i genitori. Gli adulti invece al contrario, 60% entrambi i genitori, 40% la donna.
Un'altra domanda.
Un'altra domanda è la terza, che chiede perché le donne vengono assunte e pagate meno a parità di ruolo in ambito lavorativo. Allora, i giovani sono tutti abbastanza equilibrati e rispondono sia uomini che donne, circa un 60% legato a un pregiudizio di preparazione.
Cioè a un pregiudizio che direbbe, insomma, che le donne sono meno preparate, insomma.
Esatto. Una percentuale inferiore lega questo problema al fattore maternità, e circa un terzo degli intervistati invece lo deve al fatto che il mondo del lavoro sia governato dagli uomini. Questa è la risposta che ha prevalso tra le donne adulte, che per più del 70%,
che sono anche le più consapevoli perché hanno più esperienza del mondo del lavoro.
Esatto, che per più del 70% hanno risposto questo, che il mondo del lavoro sia governato dagli uomini, mentre gli uomini adulti un 40% è d'accordo con le donne, un 46% lo lega al fattore della maternità.
Ecco, ancora un'altra domanda e siamo alla quarta, ce la presenta Beatrice.
Buonasera.
Allora, più vicino, domanda, Beatrice.
La quarta domanda riguardava il pregiudizio verso gli omosessuali. Dai dati emersi dal sondaggio risulta che gli uomini sono quelli che sono più omofobi verso coloro che hanno un indirizzo sessuale diverso da quello tradizionale. I ragazzi adolescenti dicono che il pregiudizio verso gli omosessuali sia più presente fra gli uomini, con il 63,8% dei candidati, mentre solamente l'1,7% sostiene che il pregiudizio verso gli omosessuali sia più presente fra le donne. Il 34% rimanente sostiene che invece dipenda da altri fattori, come l'età e l'istruzione. Fra invece le ragazze adolescenti emerge che il pregiudizio verso gli omosessuali è sempre presente in maggior numero fra gli uomini, come risponde il 46,2% delle intervistate, mentre nessuna dice che sia più presente fra le donne. Il 50% afferma che dipende invece da altri fattori, quindi l'età e l'istruzione. Fra gli adulti invece gli uomini hanno risposto che il pregiudizio è più presente fra gli uomini al 40%, fra le donne al 6,7%, dipendente da altri fattori al 53,3%.
Ecco, diamo anche qualche dato generale sul campione che avete consultato. È un campione di circa 150 ragazzi, quindi i vostri coetanei, e di circa una cinquantina di adulti, diciamo, che comprendono i vostri genitori, i vostri insegnanti, il personale scolastico. Su questo tema qua
comprendono dello... anche delle persone che abbiamo intervistato per strada.
Vi siete spinti anche per le strade della città. Sarei curioso di sapere le reazioni. Tu ne hai vissuto una in metropolitana che mi hai raccontato, insomma, abbastanza divertente, dove c'era una signora molto disponibile e un marito che un altro po' la picchiava perché dava delle risposte non proprio in linea con quello che era il suo pensiero.
Esatto, la donna aveva molta paura a rispondere. Infatti, nonostante io rivolgessi prima lei le domande, passava sempre il testimone al marito, che rispondeva per primo, e la donna si teneva sempre alle risposte date dal compagno.
Quanti anni potevano avere questi due
65-70
signori?
Ecco, sfortunatamente questa intervista è stata coperta dal rumore della metropolitana, non ve la possiamo fare ascoltare. La prossima volta dovremo insegnare a intervistare le persone anche fuori dai rumori di fondo. Però mi sembra che Marco ha fatto una registrazione che possiamo ascoltare, di una breve risposta proprio sul tema dell'omosessualità di cui stiamo parlando adesso.
Le differenze tra gli uomini e le donne ci sono sicuramente, è vero che la cultura gioca un ruolo molto importante, però è sempre con la questione culturale, c'è una percezione dell'omosessualità che secondo me è di genere anche questa, nel senso l'omosessualità femminile viene percepita dall'uomo in maniera sexy, in maniera sessualmente appealing, attrattiva, mentre l'omosessualità maschile dall'uomo non viene percepita in maniera né sexy né attraente, perché appunto l'uomo attribuisce all'omosessualità maschile una mancanza di virilità, mentre nulla osta che una donna omosessuale possa comunque essere appealing o attraente nei confronti di un uomo. Quindi sempre ancora una volta questione di cultura, variegata su diversi livelli, ma comunque cultura.
Molto interessante, direi, questa risposta. Ascoltiamone un'altra, questa volta da parte di un uomo, sempre adulto.
Pensa che il pregiudizio verso gli omosessuali sia più presente tra gli uomini, tra le donne o in dipendenza di fattori come l'età e la cultura?
Credo più per fattori dipendenti dall'età e dalla cultura.
Come mai?
Perché il fenomeno dell'omosessualità è, secondo me, ugualmente diffuso tra uomini e donne. E viceversa, fattori come l'età e la cultura possono portare a fare le giuste considerazioni sulla condizione degli omosessuali.
Ecco, queste erano le risposte alle domande dei nostri studenti del liceo Dettori. Anticipiamo che un altro gruppo di 5 donne, perché sono tutte donne anche quelle di oggi, sta già lavorando su un altro questionario che riguarderà l'accessibilità e quindi il problema anche delle barriere architettoniche, soprattutto nelle scuole, nei luoghi di cultura, negli spettacoli, insomma, dove si svolge anche la socialità dei ragazzi soprattutto. E su questo andranno a intervistare i loro coetanei e, come al solito, un campione adulto. Andrea.
Beh, intanto io devo fare complimenti ai piccoli pagnoncelli. Adesso non mi veniva il nome di quell'altra famosa sondaggista donna, tanto per non fare citare sempre solo uomini. Invece volevo chiedere alla professoressa Del Zompo un intervento, insomma, rispetto a questi dati che ci hanno portato i ragazzi.
Intanto devo fare anch'io i miei complimenti al gruppo, a chi in qualche modo vi ha sollecitato, stimolato. Brave, bravi, complimenti. Avete anche fatto le domande col tono giusto, perché nella registrazione si vedeva. No, dico, secondo me dimostra quello che stavamo dicendo prima, no? C'è una buona disponibilità comunque di una società, pur essendo in un'isola, perciò isolata, per cui con tutti i problemi che abbiamo, dimostra invece di essere aperta. E allora su questo io credo che gli interventi in generale, sia verso la diversità di genere, ma in generale, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda le diversità di religione o culture, hanno in Sardegna, secondo me, la possibilità di aprirsi. Certo, bisogna vedere cosa succede in situazioni e in popolazioni un pochino più all'interno della nostra regione, e sarei curiosa di capire quali sono i modi di pensare in altre realtà che potrebbero essere un po' più chiuse, ma anche lì, come ha risposto giustamente uno degli intervistati, il problema è la cultura. Esatto. Se fai capire, più tu fai capire, più tu approfondisci questo, più gli altri capiscono che non devono avere paura, perché poi il problema nasce da quello, la paura del diverso, e perciò l'aspetto culturale è fondamentale per questo.
Sono le 19:34 minuti, termina qui la prima puntata di Oltre le Barriere, versione extra live ed extra large, anche perché abbiamo aggiunto un segmento a questo programma curato da Andrea Ferrero e da Andrea Mameli, quest'anno anche con i ragazzi del Liceo Dettori. Io ringrazio Elena, Emma e Monique, che sono i tre ragazzi che non hanno parlato oggi, così come Asia, Marco e Beatrice, che invece ci hanno fatto da speaker per presentarci il loro sondaggio. Ringrazio gli insegnanti del Liceo Dettori, la professoressa Maria Del Zonfo, che è voluta stare con noi oggi. Noi andiamo avanti col programma, ragazzi, alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Ciao,
grazie
a tutti, alla grazie. Prossima, a venerdì prossimo. Grazie.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.